Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Buongiorno e bentrovati ai nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Sarà un'altra giornata di lavoro sui Monti di Sonico. L'incendio è scoppiato quasi certamente in modo doloso nella serata di mercoledì nella zona di Villi in Campo. Ha già intaccato oltre 40 ettari di territorio e sta ancora imperversando. La grande siccità e qualche problema tecnico con i velivoli non hanno aiutato le squadre da terra impegnate dalla sera del primo allarme per cercare di arginare il disastro. Le fiamme hanno risalito per più di un chilometro il pendio e hanno raggiunto località Stablo, allargandosi su due fronti, uno in direzione di Edo, l'altro della Val Rabbia. A coordinare gli interventi sono sul posto i DOS regionali Dario Entrade, Fabio Antroletti e il direttore del servizio foreste della comunità montana Giambattista Sangalli. Sul posto i gruppi di protezione civile AIB di Sonico, Edolo, Malonno, Berzodemo, Cevo e Saviore, inviati anche mezzi e uomini specializzati del comando dei vigili del fuoco di Brescia ad affiancare le squadre dei distaccamenti locali di Edolo e Vezza. Già dall'alba di giovedì si sono susseguiti lanci d'acqua dall'alto di tre elicotteri di Regione Lombardia e un Canadair, che però ha avuto un guasto meccanico che non ha consentito l'efficacia necessaria. Inoltre, a causa di altri incendi ben più gravi sull'arco alpino, non sono potuti intervenire gli Ericsson, decisamente più veloci e più efficaci. Il sindaco di Sonico Giambattista Pasquini ha sollecitato la sala operativa e il prefetto per ottenere la messa in campo di aerei e mezzi di maggiore efficacia per questa mattina. La serata e la notte hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e località Stablo per presidiare a scopo precauzionale le cascine presenti in zona fino alle prime luci dell'alba, quando sono tornati a operare gli elicotteri di Regione Lombardia e le squadre da terra. Enorme la preoccupazione in Alta Valle Camonica, ma anche la rabbia per un gesto che il sindaco ha già condannato sul suo profilo Facebook ieri sera. Se il fuoco è partito per mano dolosa, scrive Pasquini, auguro che il soggetto responsabile possa pagare per il danno arrecato all'ambiente, al bosco, al patrimonio comunale nella maniera più pesante, aggiungendo: è solo grazie al lavoro e al sacrificio di tanti volontari e delle forze preposte che da mercoledì sera senza sosta stanno operando per il contenimento dell'incendio che si è riusciti a evitare danni ancor più gravi. I carabinieri forestali starebbero indagando per individuare i piromani. Emergono dei dettagli importanti relativi all'indagine sul rinvenimento di un corpo di donna fatto a pezzi e gettato in sacchi dell'immondizia trovati nella serata di domenica tra Paline di Borno e Dosso di Azzone, in uno stato ancora di buona conservazione. Si tratta di una persona di sesso femminile, come stabilito dall'Istituto di Medicina Legale del Civile di Brescia, dove si sta procedendo con l'autopsia. Una donna che sarebbe alta all'incirca 1,60 m, del peso di 50-55 kg, capelli scuri e unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate, con l'applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati. A questo dettaglio se ne aggiungono altri che riguardano i tatuaggi trovati sul corpo. Fatto a pezzi. I carabinieri hanno deciso di diffondere alcune informazioni relative a questi tatuaggi affinché i possibili conoscenti della vittima, nonché i professionisti del settore come tatuatori ed estetiste, possano fornire informazioni utili all'identificazione. I tatuaggi sono delle scritte step by step sulla caviglia destra, Wanderlust sulla clavicola destra, Elegance is the sulla schiena lato destro, Be brave sul gomito sinistro, Fly sul polso destro, una V rovesciata sulla coscia destra e due V rovesciate sulla coscia sinistra, Te sul dorso della mano destra, e poi tracce di tatuaggi sulle dita della mano destra, una porzione di disegno sul gomito sinistro e il disegno maculato sul gluteo destro. Chi avesse qualche elemento utile alle indagini rispetto a questi tatuaggi è pregato di chiamare lo 0364 322 800, risponde alla centrale operativa del comando compagnia dei carabinieri di Breno, oppure si può recare presso gli uffici delle forze dell'ordine. Intanto l'agente del borgo di Paline, 70 anime in tutto, è molto colpita dalla vicenda che ha interrotto la tranquillità della frazione e ha voluto riunirsi in preghiera nel santuario di Sant'Anna giovedì pomeriggio, per poi deporre un mazzo di fiori sul luogo del rinvenimento. Oltre al fatto che non piove da oltre 100 giorni, il problema è che non arriva a valle nemmeno la neve, che in genere in questo periodo dell'anno dovrebbe iniziare a sciogliersi. Accumuli in quota non ce ne sono, la Valle Camonica inizia ad accorgersi della carenza di acqua. Il primo comune è ad emettere un'ordinanza che chiede ai residenti di non sprecare la preziosa risorsa e di non usarla per lavare le auto o annaffiare l'orto, ad esempio, è stato quello di Darfo Boario Terme, che è alle prese da tutta la settimana con una vera e propria emergenza idrica e promette multe da 100 a 500 euro. Trasgressori. La protezione civile della cittadina ha iniziato a pompare nella rete idrica l'acqua del torrente Redigianico per la parte di Fucine, Montecchio, Darfo e per la Lepre e dalla Val di Scalve per l'altro versante darfense. Per questo è entrata in gioco una seconda ordinanza che impone la bollitura dell'acqua prima di utilizzarla per scopi alimentari. La frazione di Capo di Lago lunedì è rimasta senza acqua. Le attività del posto sono state costrette a chiudere finché le autobutti hanno rifornito le vasche. Ma non solo Darfo sta risentendo della siccità. A Borno già da un mese c'è l'obbligo di bollire l'acqua prima di berla e a Corteno Golgi in Alta Valle la stagione di pesca nelle valli di Sant'Antonio non potrà partire. Questo sabato, come precedentemente comunicato, a causa della crisi idrica non c'è acqua nei torrenti. Nemmeno 10 giorni fa l'annuncio del sindaco Federico Laini, l'ex caserma della Guardia di Finanza di Pisogno, vuota da 2 mesi, accoglierà alcune famiglie ucraine. Da subito volontari e professionisti hanno impiegato il loro tempo libero per tinteggiare le pareti, mettere in sicurezza gli impianti, ripulire le stanze e adattarle ad ospitare 3 famiglie. Ai lavori si è unito anche un gruppo di signore ucraine residenti a Pisogno e la struttura è ormai pronta per essere aperta ai profughi. Sul territorio sono già una 30 gli ucraini arrivati, tutti sistemati in case di amici e parenti. Una 20 di loro si potrà trasferire in queste stanze rinnovate, che non saranno solo d'accoglienza e rifugio, come ha dichiarato il sindaco, ma anche di integrazione, che li faccia sentire accolti dalla comunità e che tenga conto del fatto che ad oggi non si sa quanto questa emergenza durerà. Queste le parole di Laini. I bambini ucraini giunti nella cittadina sebina già dalla scorsa settimana sono stati accolti dall'Istituto Comprensivo Corna Pellegrini, ma Pisogno è molto vicina all'Ucraina anche grazie al suo gemellaggio con Kistanzin in Polonia. In virtù di questo sodalizio, l'associazione Domani Zaftra ha caricato un tir con beni di prima necessità e farmaci. L'associazione scaricherà presso il comune polacco parte degli aiuti, riuscendo ad entrare in territorio ucraino per completare la missione. Domani Zaftra ha in programma per il fine settimana anche la partenza di 2 furgoni con medicinali e farmaci salvavita, frutto delle continue donazioni ricevute. Il vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolade, è atteso questo venerdì 25 marzo a Ponte di Legno per la messa di inaugurazione e benedizione del nuovo presbiterio della chiesa parrocchiale. La presentazione alla comunità è stata fatta lunedì 7 marzo dall'autore, l'artista Edoardo Ferrari. Il nuovo presbiterio, realizzato in bronzo dorato e marmo bianco di Carrara, nasce da un desiderio congiunto dell'artista dalignese e di suo zio Don Pierantonio Leoncelli di lasciare un dono alla loro comunità cristiana d'origine. Ci saranno 2 piccole presentazioni per i bambini e ragazzi del catechismo, sempre tenute dall'artista, poi alle 18 la messa, concelebrata dal parroco di Ponte di Legno, Don Alessandro Nana, e dal curato, Don Alex Recami. L'altare precedente non era mai stato dedicato e con l'idea di realizzarlo nuovo era necessario seguire le norme delle belle arti, la cui sovrintendenza ha suggerito di rinnovare anche la sede e l'ambone in modo da dedicare ogni pezzo a una persona della Trinità a cui è dedicata la chiesa, la sede per il Padre, l'altare per il Figlio, l'ambone per lo Spirito Santo. Contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e favorire l'inclusione sociale attraverso incontri d'aula ed esperienze all'aperto per riappropriarsi dello spazio e delle opportunità offerte dai luoghi. Si chiama TERRA, acronimo di Talenti, Empowerment, Risorse e Reti per gli Adolescenti. Il progetto, finanziato da Impresa Sociale con i Bambini a livello nazionale, a cui ha aderito anche il Centro 3T della Scianica di Sellero, che sarà proprio uno dei punti dove ci si troverà a cadenza mensile. Un progetto che unisce diversi territori, avviato nel 2018 e che vede il coinvolgimento di PIR, Post Industriale Ruralità, il centro 3T di Sellero, che è stato realizzato sui beni di archeologia industriale delle fornaci della Scianica. Da aprile e maggio ogni mese si terrà terranno questi incontri per creare gruppi di lavoro dei giovanissimi con il coinvolgimento anche delle loro famiglie. A luglio sono previsti dei campus estivi proprio a Sellero. Numeri eccezionali per il Camuniarelli 2022, la corsa organizzata dalla New Turbo Mark e dalla Entity Rally Event che si disputerà tra sabato 26 e domenica 27 marzo, ben 94 gli equipaggi che cercheranno di sfrecciare all'inseguimento della corona attualmente in capo a Ilario Bondioni, vincitore delle ultime 4 edizioni. Se il pilota di Bienno è il candidato principe di questa sfida, le attenzioni sono rivolte anche verso Andrea Nucita, driver messinese dal palmarès di spesso internazionale, fresco del titolo italiano a due ruote motrici, classe 1989, si presenterà anche egli su Skoda Fabia. A dare filo da torcere al Camuno ci saranno certamente anche Fabrizio Margaroli e Davide Caffoni, ma anche campioni locali come Alberto Dallera, che ha già colto il podio Camuno nel 2019 e che partirà con una Polo Volkswagen. Tra i candidati forti pure Jimmy Galvagni e Fabrizio Guerra. Quanto al programma, venerdì 25 si terranno le ricognizioni autorizzate sul percorso con vetture stradali dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20, con una presentazione ufficiale della corsa in Piazza Mercato dalle 18 alla presenza delle vetture e degli equipaggi, la stessa piazza in cui domenica sera è previsto l'arrivo con le premiazioni dopo 61 km cronometrati. In mezzo sabato lo shakedown di Ceto dalle 10 alle 13, la prova speciale 1 Derria vedrà il via alle 16:27 con il bis alle 19:58. Domenica i bolidi si cimenteranno sui tratti della Val Saviore con 3 passaggi e di Astrio con 2 passaggi. Si è giocato mercoledì sera il turno infrasettimanale di recupero di seconda categoria per il girone Gilor Seiseo. Rimane in testa alla classifica anche con il nuovo allenatore, vittoria 3-0 con reti di Curri, Danese e Quarantini a Pontoglio. Il Gussago mantiene la vetta del girone F ma a meno 4 punti, da esso c'è il Bienno che al Cerreto ha sconfitto 3-1 il Real Rovato con doppietta di Felappi. Il Sant'Andrea batte 4-1 il fanalino di coda Nuova Camunia, mentre è pareggio tra i Denesine e Paitone 1-1. Domenica 27 si tornerà in campo, ma un'ora dopo, fischio d'inizio alle 15:30, complice l'ora legale. La viabilità con le segnalazioni che riguardano questo fine settimana quando si terrà il Camuniarelli, dunque ci saranno delle modifiche anche al transito. Il 26 marzo dalle 8:30 alle 12:30 la provinciale 88 è chiusa dal bivio di Ceto Nadro fino all'ingresso dell'abitato di Cimbergo, in località Deria dalle 15 alle 18:30, dalle 19:15 alle 22 le prove speciali, dunque la chiusura ancora il 26. Domenica 27 chiusura della strada in Val Saviore, la gara dalle 7:30 alle 11, poi da mezzogiorno alle 14:45, dalle 15:30 alle 18:15, chiusura della strada di Astrio dalle 8:30 alle 12 e poi dalle 13 alle 15:45. Ad Arfo Borio Terme si prosegue a senso unico alternato regolato da semaforo lungo la strada di località Corne Rosse che collega Corna a Bessimo. Il transito pedonale ciclabile è spostato a sinistra della strada, indicato da apposita segnaletica. A Cedego per consentire la posa di una nuova scala antincendio di casa Panzerini, il comune ordina il divieto di transito pedonale e divieto di sosta in piazza degli Alpini dalle 8 del 29 marzo alle 18 del 2 aprile. Il meteo venerdì, cielo inizialmente nuvoloso con successive schiarite, precipitazioni assenti, temperature stazionarie minime attorno a 3 gradi, massima circa 20, zero termico a 2400 metri, lieve calo in serata, venti deboli variabili. Per i necrologi a Pisogna venerdì alle 14:30 nella Pieve i funerali di Hermes Consoli di 86 anni, a Ono San Pietro alle 14:30 nella parrocchiale i funerali di Mario Rizza di 70 anni, a Lozio i funerali nella parrocchiale di Laveno di Martino Valerio Piccinelli di 94 anni alle 14:30. I santi di questo 25 marzo, l'Annunciazione del Signore, solennità che la Chiesa celebra quest'oggi, poi Santa Lucia Filippini, Santa Maria Alfonsina, Santa Margherita, San Nicodemo, a chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.